Quindi io sono grato al Signore poter, diciamo, celebrare o vivere comunque questa settimana di preghiera che nella sua 150esima edizione, che ovviamente ci vede partecipi non dall'inizio, dal 1861, ma da diversi anni ormai, e questo ci dice che abbiamo alle spalle una storia che va al di là del 1861, quando, diciamo, questa iniziativa di riaffermazione dell'unità del popolo di Dio in Cristo, perché va indietro nel tempo, torna proprio a Cristo che questa unità l'ha voluta, e se vogliamo andare ancora più indietro, va all'eternità del progetto di Dio, che ha voluto appunto l'unità per il suo popolo, per coloro che nel tempo e nella storia avrebbe chiamato al ravvedimento. Quindi questo ci dice sostanzialmente che l'onore e la gloria va al Signore, che ha reso possibile ogni cosa. E l'onore e la gloria al Signore però comporta da parte nostra delle responsabilità nel tempo, nella storia, nella famiglia, nella chiesa, nel lavoro, nella società. Allora, il mio intento questa prima domenica, diciamo, di preghiera, e non è tanto quello di elaborare una predicazione sul tema che è stato suggerito, quanto quello di andare, diciamo, attraverso i contenuti riguardanti il tema di questa giornata che l'Alleanza ha proposto e ha messo a nostra disposizione, per poi lasciare del tempo alla fine, diciamo, per dedicarci all'ultima parte del programma che prevede appunto la confessione e, perché no, le richieste al Signore. Allora, i testi di riferimento sono due che vorrei leggere con voi: Ebrei capitolo 11 dal versetto 8 a 10 e poi il capitolo 13 versetto 14, che è già stato letto dal fratello Giuseppe, però vogliamo rileggere questo testo insieme. E dice così la parola del Signore, riferendosi al nostro padre Abramo. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andare in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove doveva andare. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, cioè come la sua progenie successiva, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. E poi al capitolo 13, versetto 14, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Il tema che ci è stato proposto per questa giornata è appunto Abramo, l'esempio di un credente pellegrino. Nel corso della settimana vedremo più personaggi, diciamo, come esempi di fede. È vero che Abramo è uno dei personaggi più conosciuti della Bibbia, e sono certo che anche chi non ha dimestichezza con la Bibbia, se ode questo nome, saprebbe collocarlo, se non, diciamo, contestualmente, diciamo, al testo biblico, ma saprebbe collocarlo nella narrazione biblica. Altra cosa sarebbe quella di imitare la sua fede, perché molti che pur sanno di religione, molti che pur si dichiarano religiosi, poco hanno a che fare invece con la fede vera cristiana. E Abramo ci è suggerito e ci è presentato come un esempio di fede. E credo che la Chiesa oggi abbia bisogno proprio di avere esempi di fede a cui guardare. E la Scrittura ci dice che Abramo ne è il capostipite. Ma evidentemente la Chiesa non può rimanere o pensare nostalgicamente ai padri della fede di un passato, quasi il Signore avesse smesso di operare. Per la grazia di Dio abbiamo intorno a noi, tra le nostre chiese, in questo tempo, in questa epoca, degli uomini e delle donne di fede a cui guardare. E sarebbe interessante rievocarle, semplicemente nella nostra mente, per tentare di imparare da loro, a seguire il loro esempio di fede, per essere a nostra volta esempi di fede per altri. Se è vero, come la Scrittura ci insegna, che Dio si è sempre riservato popolo fedele, un residuo di fedele nel corso della storia, cioè è vero anche per il nostro tempo. Se così non fosse, allora perché fermarci a parlare di Dio se tutti saremmo dei non credenti? Ma c'è un popolo che Dio ha salvato, un popolo fedele, e questo significa allora che la nostra ricerca non può essere quella di una chiesa ideale, di quella chiesa che soddisfa le nostre aspettative, che risponde a quelle che sono i miei, i nostri bisogni. Se la mia ricerca è una ricerca di una chiesa perfetta, probabilmente quella chiesa risponderà alle mie esigenze, ai miei bisogni per un certo tempo, ma poi mi accorgerò che quella chiesa è fatta di uomini, di donne, peccatori, peccatrici come me, che hanno problemi come me di convivenza. E allora cosa faccio? Fuggirò nuovamente da quella chiesa e sarò alla ricerca di altra chiesa. La Scrittura invece ci dice che noi dobbiamo essere alla ricerca di uomini e donne di fede, che, con cui condividere il vero cammino con tutte le difficoltà che il cammino comporta per vivere in fedeltà a Dio, alla sua parola, ai suoi comandamenti, e quindi insieme a loro essere esempi di fede per altri. In secondo luogo, per Abramo il viaggio è cominciato in un momento preciso, storico della sua vita, attraverso una chiamata da parte di Dio a lasciare il suo paese, Ur dei Caldei, per andare verso un altro paese, un paese sconosciuto. Quindi abbiamo letto che la fede di Abramo fu caratterizzata da un elemento, che è l'elemento dell'obbedienza. L'obbedienza di andare laddove Dio lo avrebbe portato, e senza alcuna pretesa da parte di Abramo di sapere il luogo, quali sarebbero state le esperienze che avrebbe vissuto, come si sarebbe svolta la sua vita. Abramo non chiese su tutto e subito, ma nella sua fede aspettò che Dio gli rivelasse strada facendo la sua volontà per viverla nella obbedienza. E credo che in qualche misura questo è vero per tutti i credenti, tutti coloro che riconoscono a Dio la sovranità della chiamata, i quali sanno accogliere la sfida di andare e stare laddove il Signore li vuole o li ha portati, raccogliendo le sfide del territorio, le sfide della relazione con altri credenti e con la città. E allora mi chiedo se quello che Geremia dice, capitolo 29, versetti 5 e 7, che abbiamo ricordato e rievocato domenica scorsa nella predicazione, è la realtà del nostro viaggio di obbedienza a Dio? Per esempio, costruire case e abitarle, o acquistare casa e abitarle, piantare giardini o acquistare giardini e goderne i benefici, il frutto, cercare il bene della città dove Dio ci ha fatti deportare o ci ha deportati, e pregare per la città, perché abbiamo detto dal bene della città dipende anche il nostro bene. Ecco, queste sono espressioni concrete della nostra accettazione della volontà di Dio? O vorremmo essere altrove e vivere esperienze diverse, forse di indipendenza, di autonomia, di non avere vincoli ecclesiali? Abramo colse questa sfida di andare e restare dove Dio lo mandava di volta in volta. In terzo luogo, la fede di Abramo in Dio che lo ha chiamato, lo ha trasformato in un pellegrino, in un nomade. Era abituato alla sua terra, ma ad un certo punto qualcosa avviene. Dio lo chiama ad uscire, a lasciare tutto e a seguirlo. L'essere stati posti da Dio in questa città, dove lui ci ha deportati, Geremia 29,7, come nel caso di Abramo, in terra straniera, non significa quindi immobilità. Non è che il Signore l'ha spostato da Ur e l'ha posto in un altro posto e lì stare fisso, quindi inattivo. Tratta di costruire case, di appintarle. Il testo ci dice anche di prendere moglie, di prendere mariti. Si tratta di essere un valore aggiunto per la città e per la società. Per noi che siamo in viaggio, come lo è stato Abramo, si tratta di essere un valore aggiunto, ma è nello stesso tempo di essere accoglienti di altri pellegrini che come noi sono in viaggio, di accogliere altri fratelli e sorelle nella unità di Cristo. E allora l'immobilità non è in armonia con la chiamata e non fa neppure rima. Per Abramo fede in Dio significò essere giustificato. Credette perfino a una promessa, quella che Dio gli avrebbe dato un figlio. Una promessa che contraddiceva ogni razionale possibilità per Abramo, vista la sua età, e per giunta la situazione di sua moglie, che era sterile. Ciò nonostante, Abramo credette, e ciò ci dice, gli fu messo in conto di giustizia, Galati 3,6. Allora tutti noi siamo pellegrini, in quanto tali siamo e dobbiamo essere in continuo movimento. Non possiamo chiuderci nelle nostre case che ci siamo costruiti, goderci i benefici dell'accoglienza della nostra casa, dei nostri giardini, tralasciando e archiviando la comunione fraterna, i momenti di vita della Chiesa, tralasciando, archivando la vocazione che il Signore ci ha affidato, o tralasciando il mandato culturale e missionario, e poi pensare comunque di godere dell'approvazione e della benedizione del Signore. Se siamo disobbedienti, non riceveremo approvazione del Signore. E nell'obbedienza abbiamo detto che Abramo fu giustificato e fu, diciamo, reso un uomo appunto da imitare nella sua fede. La fede che ha portato Abramo a uscire da Ur dei Caldei, però, non è una fede che è apparsa in modo casuale. Ad un certo punto Abramo sente il bisogno di qualcosa. Non è nata neppure da lui il desiderio di uscire da Ur dei Caldei o di credere in questo Dio. E come ricordò Stefano, il primo martire della Chiesa, proprio mentre rievocava la grazia di Dio nei confronti di Abramo e di tutto il popolo nel corso della storia, lui ricordava questo in Atti 7,2 durante il suo martirio, che non era la gloria di Dio ad essere apparso, ma il Dio della gloria. E questo ha fatto una grande differenza per Abramo, perché rafforzò la fede il Dio che si rivela, il Dio che appare e lo chiama a seguire. E questa chiamata, questa apparizione di Dio fu un'anticipazione di quella che sarebbe stata anche la gloria futura, tanto per Stefano che era lì, che a pochi minuti dopo avrebbe incontrato il Signore faccia a faccia, e per Abramo, diciamo, che pure l'aveva preceduto nel tempo futuro. Evidentemente per Abramo non c'era un territorio migliore di Ur, la sua terra, dove aveva vissuto la sua infanzia, aveva avuto le sue amicizie, aveva goduto il territorio con la sua famiglia. Credo che anche per noi la nostra terra natia è la terra migliore. E io so che ci sono molti, forse anche tra di noi, che hanno l'ambizione un giorno di tornare nella propria terra. La fede di Abramo lo portò ad attraversare la terra verso una terra migliore, verso quella terra promessa, come pellegrino. Perché? Perché intravide in anticipo la città celeste, il cui architetto è Dio, il creatore, il cui costruttore è Dio. Quindi le nostre case sono una pallida idea della bellezza della casa di Dio. E allora c'è da chiedersi in quale casa noi vogliamo abitare. Le nostre case? I nostri giardini? O vogliamo veramente godere sin da ora, in anticipo, la grande casa di Dio, i bei giardini, la ricchezza della gloria di Dio nella sua casa? La situazione di Abramo è la nostra stessa situazione, perché ogni credente che è stato chiamato allo stesso modo dal Signore ha creduto nel Signore. Qui potremmo rievocare quella che è stata la grazia irresistibile del Signore. E in ragione di questa grazia irresistibile, perché abbiamo creduto nel Signore, siamo stati giustificati. La salvezza, ci viene ricordato, è per grazia mediante la fede. Ed è proprio attraverso la fede che gli esseri umani, i credenti, io, te, noi, siamo messi in grado, siamo resi da Dio liberi di lasciare ogni cosa per seguire il Signore, lasciare il nostro paese, la nostra città, il nostro parentado, per accettare che cosa? Accettare quello che Dio ci offre, che è molto ed è di gran lunga superiore, migliore a tutte le cose che questo tempo può offrirci. Certo, il mondo diventa un posto di transizione, un posto di passaggio verso la città promessa dal Signore Gesù. Un mondo di passaggio sì, ma non un mondo da fuggire, perché sarebbe un errore. Il Signore ci ha portati da un posto ad un altro, ma non per fuggire da questo mondo, per abitare, per vivere. Quindi dobbiamo vivere in una prospettiva della terra promessa. E allora, se questo ci è chiaro, comprendiamo che non c'è luogo migliore per noi oggi, in questa prospettiva futura, che stare dove Dio ci ha voluti e dove Dio ci ha posti. Come Abramo, per noi arriverà il momento in cui lasceremo questo mondo per percorrere il sentiero tracciato dal nostro Signore Gesù. Gesù del resto, prima di salire al Padre, aveva detto: io vado a preparare un luogo, dopodiché tornerò e porterò anche voi con me. Questo significa allora che non c'è niente di permanente per un cristiano in questo tempo. Si è parlato prima, attraverso la preghiera, della precarietà che può esserci sul piano lavorativo, sul piano delle relazioni. Tutto è precario, non c'è nulla di permanente, tutto è soggetto a terminare. ma è nella prospettiva cristiana. C'è tutto il senso della completezza di ogni cosa. Allora la nostra visione deve essere puntata verso il cielo, dove le cose sono eterne, sono permanenti. E Paolo lo ricorda, abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Pensiamo alle cose che si vedono che sono solo per un tempo. Quando riceviamo la notizia di una persona che è morta, diciamo, ah ma l'ho vista 10 minuti fa o l'ho vista 2 giorni fa. Non lo potrai più vedere. Questo è proprio il senso lampante di quanto, diciamo, nulla nella terra è permanente. Quello che è permanente è la gloria del Signore, è la grazia del Signore. Allora la Chiesa vittoriosa è quella che, seguendo Cristo, è diretta verso la casa celeste. E in un mondo segnato dal relativismo, noi come pellegrini di passaggio, se vogliamo, abbiamo però la possibilità di, come dire, trasmettere valori assoluti, da mettere in campo i nostri ministeri, i nostri talenti, e lasciare quindi, come dire, un'impronta anche per altri, lasciare un'eredità importante a coloro che probabilmente lasceremo e alle generazioni, diciamo, successive. Però questo significa una cosa, e concludo. La Chiesa, prima ancora di essere vittoriosa, deve essere una Chiesa militante per il Regno di Dio. E deve esserlo qui, oggi, nella città dove ci ha posto. Pensare ad una nostra vocazione missionaria, tralasciando la realtà in cui il Signore ci ha posto, è un modo sbagliato di concepire la vocazione. Il Signore ci ha posti qua. Può darsi che domani ci darà visione di andare altrove e lì comunque lavorare e, diciamo, essere militanti per il Regno di Dio. Allora che sia questo il nostro desiderio, seguire l'esempio di uomini di fede che il Signore ci ha dato nel passato e anche nel presente, per essere a nostra volta esempi di fede per altri.